Eccoci, bentrovati, oltre che a tutti voi anche all'amico Vittorio con cui nel giro di 8 giorni ci siamo ritrovati 2 volte in circostanza analoga, ancorché su scenari diversi. Io farei, per il poco tempo che abbiamo a disposizione, farei evidentemente solo qualche messa a fuoco, qualche evidenziazione di questi 2 capitoli che credo siano stati anche prescelti con una delimitazione molto corretta. Se ci fate caso, capitolo 20 comincia con riferimento appunto ad Abramo che soggiorna come straniero a Gera, versetto 1. Il capitolo 21, in perfetta inclusione, ci dice che visse come forestiero, come straniero, nel territorio dei Filistei per molto tempo. Quindi siamo in un contesto che appunto, neanche a dirlo, è molto coerente con la figura abramitica, che è una figura appunto di chi a terra la vede, ma ci vive appunto come forestiero, al massimo terrà un sepolcro, un piccolo appezzamento di terreno, sepolcro dove potrà seppellire appunto la moglie Sara, come anticipo della promessa ricevuta dal Signore. E non è difficile, poi non ci vuole nessuna laurea in Sacra Scrittura, cogliere come dire il dinamismo tutto sommato abbastanza semplice di questi 2 capitoli, che hanno ai lati, all'inizio tutto il capitolo 20 e poi la seconda parte del capitolo 21, 22 fino a 34, ai lati il confronto tra Abramo e Abimelech, il re di Gerar, e al centro le due, come dire, quelle che felicemente qualcuno ha chiamato genealogie narrative: la nascita di Isacco, finalmente, dopo tanto tempo, e invece il destino di Ismaele, la cacciata di Agar e Ismaele per volontà di Sara, e poi appunto il rischio mortale a cui è esposto sto figliolo, e quasi quasi una specie di anticipo di quello che poi sarà il capitolo 22. Anche il figlio prediletto, il figlio amato di Abramo, Isacco, correrà ben i suoi rischi. E appunto il racconto di quello che sarà il suo destino, appunto, nonostante sia stato scacciato dal padre suo. Quindi i versetti 1-7 del capitolo 21 e poi i versetti da 8 a 21 dello stesso capitolo, che stanno al centro. Proprio una classica costruzione concentrica, spesso, magari non proprio sempre, ma spesso e volentieri, quando un testo è organizzato così, diciamo che quello che è l'elemento di maggior rilievo, di maggior spicco, è quello appunto centrale, le 2 nascite. E questo questa affermazione può essere corroborata dalla considerazione anche più generale. Genesi è un libro di nascite. È un libro di nascite. Di più, la Bibbia, io dico, è il libro del figlio. Dopo, appunto, diciamo in graduatoria di frequenza, subito dopo il nome divino, la parola più frequente nella Bibbia ebraica è Ben, figlio. E questo, appunto, mette in evidenza il motivo fondamentale della benedizione, senza alcun dubbio, perché figlio e benedizione sono in pratica perfettamente in coincidenza, e in particolare poi della promessa. La promessa, appunto, di Dio ad Abramo, che ha un compimento molto molto singolare. Si dice che quanti anni aveva Abramo quando nel 2000 padre Ska, un biblista emerito ormai dell'Istituto Biblico, scrisse su Civiltà Cattolica un articoletto molto semplice, ma a mio modo di vedere davvero geniale, semplicemente scandendo la vita di Abramo nell'evidenziare quanti anni aveva Abramo quando uscì da Ur dei Caldei. Ne aveva 75, ne aveva poco più di 80 quando gli nasce Ismaele, a 90 riceve la promessa dell'annuncio di un figlio veramente suo e non appunto semplicemente da Agar, e infine appunto a 100 anni arriva questo figliolo. Sono numeri che non è necessario evidentemente prendere per quel che posso capire, secondo una cronologia letterale, ma questo non sfiora nemmeno minimamente, dire questo non vuol dire svalutare nulla, è un linguaggio che appunto l'autore sacerdotale, come viene riconosciuto per lo più qui da una certa esegesi in modo piuttosto unanime, è un linguaggio che l'autore sacerdotale adotta appunto per marcare l'impronta della benedizione divina che procede e si compie, benedizione e promessa che procedono e si compiono, diciamo, nonostante, a dispetto di. In tal senso si sottolinea appunto il fatto che Abramo ha questo figliolo nella sua vecchiaia, e si sottolinea soprattutto il fatto che la scommessa di un figlio a questa tenera età è davvero qualcosa che non è passata indenne nella recezione appunto dell'accoglienza di fede da parte di Abramo e di Sara. Nome di Isacco è appunto Isaac, sottinteso El, e Dio sorriderà, Dio riderà, esattamente come, analogamente, il nome di Ismaele è Ishmael, Dio ascolterà. Parallelismo tra i due è evidentemente molto molto stretto, e da questo punto di vista meriterebbe proprio anche il commento, un approfondimento proprio di questo tema. Chi è Isacco? Isacco è il riso, il sorriso di Dio. Abramo aveva sorriso, capitolo 17, versetto 17, quando appunto Dio gli aveva lanciato l'annuncio della nascita di Isacco. Abramo, prostratosi a terra, però ha riso, cogliendo l'incongruenza di una promessa siffatta ad un uomo che, come diranno Paolo in Romani 4 e la lettera agli Ebrei al capitolo 11, di un uomo che vede già spenta la vita, nel senso appunto di una propria progenitura, in sé come pure in sua moglie. Analogamente, la famosa visita tres vidit unum adoravit, come si ricorda appunto al capitolo 19 di Genesi, la famosa visita ad Abramo di questi tre personaggi che poi sono uno solo. Questa visita aveva colto Sara appunto in una situazione analogamente ironica al sentire la promessa che appunto pendeva su di lei come annuncio da parte di questi ospiti, ed essendo poi stata rimproverata appunto per avere riso. Il senso di questo riso credo che sia veramente particolarmente prezioso. Lo dico in modo molto elementare, sintetico: a me piace dire extra ironiam nulla salus. Ci salviamo per un sorriso benevolo da parte dell'Altissimo, ma ci salviamo anche per un'auto ironia. Ci salviamo tanto in quanto appunto cogliamo nell'incongruenza delle situazioni la maggior grandezza e la maggior potenza dell'azione e della grazia di Dio. Ed ecco che allora molto saggiamente Sara, appunto, riflettendo sul nome che appunto Abramo ha dato a suo figlio Isacco, partecipa dicendo: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chi ride di chi? Il testo non è così semplice come pare, un pochino più complesso di quanto non paia. Chi ride di chi? Evidentemente, se stiamo all'etimologia del nome di Isacco, che è un nome teoforico, come praticamente quasi tutti i nomi biblici, sono tutti nomi che dicono una rivelazione di un aspetto, di un attributo di Dio, in modo più o meno significativo, più o meno problematico, e questo aspetto decide della, in qualche maniera, della sorte del soggetto che porta questo nome. Giobbe vuol dire dov'è il padre, e mi pare che sia un nome perfettamente programmatico dell'intero libro. Bene, certamente è Dio che sorride in primo luogo, ma certamente questo sorriso di Dio vuole proprio intercettare con la sua benevolenza e col suo compimento un'attitudine certamente più ambigua e problematica che è insita nel riso di Abramo, nel riso di Sara. la quale evidentemente soltanto qui si scioglie proprio in un atteggiamento sanamente e potrei dire proprio salvificamente autironico, dicendo appunto: motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Chi avrebbe mai detto ad Abramo, Sara, che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Proprio questa dimensione del nonostante, o se vogliamo dirla con le parole del più grande comico italiano, Principe Antonio De Curtis, a prescindere, questa logica è la logica proprio della differenza tra la promessa di Dio e la nostra condizione umana, proprio che ne è profondamente, intimamente intercettata. La stessa cosa si potrebbe dire di tutto quanto quello che è l'andamento di questa vicenda, e vorrei chiudere appunto il mio intervento declinando gli altri aspetti caratterizzati proprio da questo nonostante, da questo a prescindere che possiamo cogliere nell'andamento narrativo di questo paio di capitoli. Nonostante le insidie alla matriarca, episodio appunto che vede Abimelech impossessarsi di Sara per farne una sposa, una concubina del suo harem, consapevole che costei è già sposata, non fa che riprendere l'episodio di Genesi 12, appunto, che aveva visto la stessa situazione con quella volta il faraone, e qui così l'approfondimento, ci sarà poi anche un episodio relativo alla vita di Isacco analogo al capitolo 26 versetti 1-11, ma tema della matriarca che è a rischio di essere stornata proprio completamente dalla genealogia legata ad Abramo, è proprio un tema che qui così poi viene approfondito in un senso più squisitamente morale, appunto, e che in qualche modo cerca vuoi di far ben figurare Abimelech e vuoi invece di, tra virgolette, giustificare Abramo, che non ne esce proprio in maniera troppo lusinghiera, e tuttavia si deve dire, nonostante le paure e le bugie di Abramo, la promessa mantiene la sua linea. Nonostante la meschinità di Abramo, Abramo mantiene la forza di intercedere per Abimelech e liberarlo appunto dalla punizione che già lo avrebbe afflitto in ragione appunto di questo peccato commesso sia pure in buona fede. Della vecchiaia di Abramo e del loro scetticismo abbiamo già detto. Nonostante la gelosia di Sara, ecco che viene appunto il destino di Ismaele ad avere buon compimento. Nonostante appunto l'amore di Abramo per Israele, è bellissima la scena con cui Abramo congeda appunto Agar e il figliolo, un congedo secco, un congedo che potrebbe proprio sembrare perfin freddo, ma che certamente si attaglia proprio alla situazione drammatica e perfino tragica che si delinea. Je savais qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu, dice la canzonetta di un po' di tempo fa. E ancora, nonostante appunto il fatto che ci sia ancora una contesa da regolare tra Abimelech e Abramo, l'ultimo episodio in questione, e ecco che nonostante questo appunto Abramo chiude questo episodio con una invocazione del nome del Signore, Dio dell'eternità. Potrei dire così, questo titolo divino, Dio dell'eternità, El Olam, dell'eternità non nel senso, come dire, metafisico, è il Dio della vita che va avanti, è il Dio del mondo che appunto ottiene ancora la grazia di nascita di figli e addirittura ottiene la grazia di un bambino abbandonato che invoca e che è ascoltato da Dio. Non capita proprio sempre. Ecco, direi che proprio in questo senso il Dio dell'eternità, per meglio dire il Dio della vita che va avanti, tradurrei così, piacerebbe sapere cosa ne pensa Vittorio, il Dio che appunto nonostante tutto veglia sul nostro indisponibile futuro. Grazie. Thank you.